La newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.
Otto passate da 4 minuti, ben trovati per l'ultima newsline di questa settimana. Buongiorno da Chiara Brilli, dalla redazione di Controradio, fascia informativa locale mattutina che apriamo di consueto dando uno sguardo al tempo, fiduciosi in un miglioramento dopo le importanti precipitazioni che ci portiamo dietro ormai da qualche giorno. Buongiorno a Claudio Tei quest'oggi dall'AMMA.
Sì, buongiorno a tutti. Sì, la situazione è in miglioramento, è ancora lento, soprattutto sulle province meridionali, quindi tra Siena e Grosseto ancora stamani ci sono delle piogge, però la tendenza è a un miglioramento. Nel pomeriggio qua e là annuvolamenti sulle zone interne potranno portare qualche isolato breve acquazzone, però fenomeni appunto più isolati rispetto alle giornate precedenti, quindi lasceranno spazio anche a schiarite, a momenti senza piogge, con venti occidentali, mari mossi. Le temperature oggi in rialzo, con punte quasi fino a 20 gradi, per domani sabato avremo un cielo generalmente nuvoloso la mattina, rischio di pioggia piuttosto basso, qualcosa nel Pisano, nel pomeriggio nuvole e schiarite, prevarranno comunque le schiarite con il passare delle ore, con temperature in aumento, andrà meglio ancora domenica con prevalenza di sole la mattina, qualche annuvolamento al pomeriggio, ma nel complesso una giornata stabile con temperature massime fino a 22-24 gradi.
Giusto uno sguardo per la settimana che si appresta a venire, cosa ci attende?
Allora, lunedì non ci dovrebbero essere variazioni particolari, mentre è probabile il passaggio di un'altra perturbazione tra martedì e mercoledì che potrà portare qualche altra pioggia. Non sembra al momento una perturbazione molto organizzata, quindi fenomeni non diffusi come nei giorni scorsi, ma comunque ecco un altro salto, un altro passaggio ci potrà essere tra martedì e mercoledì.
Mi piace questa definizione di perturbazione non molto organizzata, ma un'ultima battuta sulle temperature, cioè torneranno ad abbassarsi così tanto oppure stiamo andando davvero verso una primavera piena?
No, diciamo che la primavera è fatta un po' di questi salti, quindi bisogna un po' abituarci. Effettivamente sì, riaumenteranno nel corso del fine settimana fino al lunedì, poi un calo è previsto, non è un calo sensibile, però chiaramente le giornate in cui il cielo è più nuvoloso e piove un po', le temperature si abbassano, ritornano anche temporaneamente sotto i 20 gradi, però via via che passano i giorni, si addentra nel mese di maggio, ecco, questi episodi sono più rari, le temperature tenderanno a aumentare. Siamo più o meno nella media comunque, ecco, in questo periodo, quindi è normale.
Grazie a te, grazie all'AMMA. Lunedì mattina, breve pausa pubblicitaria e poi torniamo con voi.
Dopo i gravi incidenti sul lavoro accaduti a Firenze e provincia, RSPP di Firenze, da sempre in prima linea nel promuovere la sicurezza sul lavoro attraverso la formazione e consulenza, vuol dare un suo contributo, offrendo il suo corso per datori di lavoro, obbligatorio per legge, gratuitamente ai primi 30 iscritti, azzerando di fatto il suo costo, 378 euro. Il corso, svolto da RSPP Firenze, agenzia formativa accreditata dalla Regione Toscana, permetterà al titolare di azienda di operare in autonomia, in salute e sicurezza sul lavoro, eviterà pesanti sanzioni amministrative e penali e il fermo dell'attività produttiva. Il corso è gratuito per i primi 30 iscritti e scontato per i successivi. Per informazioni e prenotazioni scrivi a info@rsppfirenze.it o chiama allo 055 32 45 165. Invasioni, eventi e performance sul tema della guerra, con Riccardo Mencini, Arturo Galanzino, Ugo Nespolo e con Patrick Zacchi, Padre Bernardo, Ginevra Di Marco, Francesco Magnelli, Giorgio Van Straten, Fulvio Cauteruccio, Peppe Voltarelli e molti altri. Invasioni è un'iniziativa del Gabinetto VSE con Fondazione Palazzo Strozzi, in occasione della mostra Angeli Caduti di Anselm Kiefer. Giovedì 9 maggio dalle 17 alle 23 nel cortile di Palazzo Strozzi a Firenze. Ingresso libero. Diretta su Controradio dalle 20.
A Cango, Cantieri Goldonetta Firenze, la democrazia del corpo. Spettacoli e performance fino a maggio. Info biglietteria@virgiliosiani.it. Venerdì 3 e sabato 4, la creazione, che Jérôme Bell definisce autobio-coreografica. Il suo personale resoconto di una vita di danza è qui restituito da Marco Mazzoni, che riattiva la memoria di gesti, partiture e fatti biografici del coreografo francese. Controradio.
Alle 8 passate da 8 minuti diamo uno sguardo alle principali notizie di oggi dai giornali e dal nostro sito controradio.it. Vi aggiorniamo sulla manifestazione si è tenuta ieri sera a Livorno, una mobilitazione con portuali e studenti in piazza contro la presenza in città di Matteo Salvini. Il leader della Lega è intervenuto per la presentazione del suo libro al Teatro Quattro Mori. Salvini attento a Livorno, ancora fischia il vento sullo striscione esposto d'Azione Livorno Antifascista, in testa al corteo che da Piazza Grande ha mosso verso il teatro. Livorno è una città antirazzista e antifascista, siamo qui in piazza a manifestare le nostre idee che sono contrarie a quelle del ministro, ha detto Ribechini dell'associazione Livorno Porto Pulito. Il corteo in cui ci sono state diverse centinaia di persone ha visto anche dei momenti di fronteggiamento tra manifestanti e forze dell'ordine intorno al teatro, lanci di pomodori, uova contro i reparti mobili della polizia a protezione dell'ingresso, è stata fatta scoppiare anche una bomba carta. La presentazione si è conclusa intorno alle 22:30. Salvini alla fine ha chiamato sul palco prevedibilmente il candidato a sindaco del centrodestra Guarducci. Ma sulle mobilitazioni e sulle motivazioni che hanno portato alle contestazioni di ieri davanti ai Quattro Mori contro Salvini, sentiamo Giovanni Ceraulo dell'USB Porto, intervistato da Domenico Guarino.
Innanzitutto bisogna dire che questa manifestazione è stata, diciamo, indetta da un'assemblea cittadina molto larga, insomma, che al cui interno ci sono tantissime realtà, diciamo, cittadine, collettivi, associazioni, e quindi, insomma, ha, come dire, nasce come una manifestazione cittadina con temi diciamo legati a, ovviamente, all'antifascismo, all'antirazzismo, al fatto che comunque, insomma, la storia di Salvini, insomma, è quella che ben conosciamo. Noi, come, diciamo, Unione Sindacale di Base, siamo qui in piazza con una delegazione di lavoratori portuali e abbiamo deciso, insomma, di aderire e partecipare a questa contestazione, non solo per i motivi di cui parlavo prima, insomma, abbastanza chiari, ma anche per il fatto che reputiamo molto grave che Salvini oggi sia ospitato all'interno del cinema Quattro Mori, che poi di fatto stiamo parlando della sede storica della compagnia portuale di Livorno. Il ministro delle infrastrutture, insomma, che ha annunciato a più riprese una riforma del sistema portuale molto molto pesante, che andrà a creare ancora più, diciamo, le condizioni per una privatizzazione definitiva dei porti, il fatto che venga qui a Livorno e che sia addirittura, appunto, all'interno del palazzo dei portuali, per noi è una provocazione aggiuntiva, ecco, insomma, come lavoratori e come lavoratori portuali soprattutto ci tenevamo di essere qui in piazza a partecipare a questa contestazione e a portare anche le tematiche, diciamo, del lavoro e della difesa dei porti pubblici e del sistema portuale pubblico.
Sono nato, sto vivendo, morirò, sono vivo da respiro ciò che so. Di sicuro non sappiamo bene come, c'è un bastone, tu c'hai un buco da tappare. Sono stanco, vado a letto, dormirò, poi mi sveglierò affamato, mangerò. Perché nulla in più bene si può sapere, c'è un bastone, tu c'hai un buco da tappare. Ho mangiato, digerito, caccherò, ho pisciato, scorreggiato, puzzerò. Son bisogni della vita ed è normale, c'è un bastone, tu c'hai un buco da tappare. Non mi piaci, tu mi puzzi, me ne vo. Non capisco a cosa alludi, non lo so. Di sicuro non c'è niente più da dire, c'hai un bastone ma al mio culo te lo do. C'hai un bastone ma al mio culo te lo do. C'hai un bastone ma al mio culo te lo do.
Sempre attento il nostro regista Mirko Roppolo, che ringraziamo. È un omaggio a Livorno naturalmente, ma un omaggio anche a Bobo Rondelli. Notizia delle scorse ore, l'uscita dell'atteso nuovo album Storie Assurde, a 3 anni da Cuore Libero. La produzione è firmata The Cage. Insomma, sono buone notizie queste, almeno. Leggiamone delle altre dai giornali locali di oggi. Dal Corriere di taglio alto: sicurezza, guardie giurate sul tram, un piano sperimentale contro scippi e spaccio, controllo dalle 6 alle 23, ma non nel weekend. Ecco, questo mi rende un po' perplessa, perché secondo me sarebbero proprio i 2 giorni caldi, ma insomma, si parte con le linee per Scandicci e Pereto, la GEST spera in un effetto deterrente e miglior collegamento con le forze dell'ordine. Torneremo sicuramente ad occuparcene. Di spalla invece, sul fronte politica ed europea, chi sta con chi, un gioco di coppie triste tra Firenze e Roma, e sul fronte Italia Viva, il passo indietro di Danti solleva malumori tra le fila dei renziani. Mentre dalla Nazione vi segnaliamo verso le urne, in particolar modo verso le urne per Palazzo Vecchio, Bersani lancia Funaro, Movimento 5 Stelle unire le forze contro la destra. Il virgolettato dalla Nazione. Poi fotonotizia: benvenuti a Cenatown, boom di ristoranti e licenze da sport, sono 1000 in più negli ultimi 10 anni, lo chef Mori bacchetta, qualità del cibo imbarazzante, dobbiamo ritrovare la tradizione. Poi c'è il caso di cronaca di taglio basso, che però ritroviamo su tutta la stampa di oggi: anoressica a causa degli abusi a scuola, indagato il professore, aperto un fascicolo dopo la denuncia del padre, ha scoperto che un insegnante aveva atteggiamenti sospetti. Ultima notizia che vi segnaliamo dalla Repubblica: alluvionati, 6 mesi di sconforto, risarcimenti, ancora aspettiamo. Molti hanno ricevuto solo i 3.000 euro della regione, tanti nemmeno quelli. L'assessora Monni prevedibilmente dice in attesa del governo. Sul tema dell'alluvione, ma soprattutto sulla gestione del suolo, del territorio in Toscana, torneremo a parlarne intorno alle 8.40, ma sono le 8.15 di venerdì e dunque suona il gong, potremmo dire, della nostra rubrica con Leonardo Margarito. Stiamo parlando di Gen Z, voce ai ventenni di oggi, sul futuro di tutti e tutte. Buongiorno Leonardo.
Buongiorno a tutti e tutte.
Allora, questo ormai è il saluto di intro. Ti dico che stanno già arrivando dei messaggi.
Non ho ancora detto niente.
Nulla, ma io ho già parlato, quindi ma ci sono delle aspettative, diciamo. Però ti sollecito, prima di arrivare al tema di oggi, che lo ricordiamo è giovani e lavoro, giovani e formazione, diritti e occupazione, in ricordo di Luana D'Orazio, e poi ci arriveremo. Ci scrivono: ieri dopo il concerto dei Pinguini Tattici Nucleari al Mandela, folla di ragazzi a Campo di Marte senza mezzi pubblici per tornare a casa, dico io, e meno male che era stato predisposto un piano speciale.
Meno male del piano speciale, pensa se non c'era il piano speciale.
Concomitanza, partita,
c'era anche la partita della Fiorentina, era allo stadio. Per arrivare allo stadio ci è voluta un'ora abbondante, e gli autobus hanno anche la corsia preferenziale, quindi sì, è stata una situazione a bollino rosso, oltre ovviamente alla presenza della pioggia che blocca la nostra città in maniera incredibile. Sì, attenderemo questo piano speciale nei prossimi giorni.
Comunque tu mi confermi, 52 preso alla stazione, un'ora per arrivare allo stadio.
Un'ora per arrivare allo stadio, ed è stata un'agonia totale, perché ovviamente la città era completamente paralizzata, e questo purtroppo Firenze succede quando piove e non si capisce bene anche il perché. E dall'altra parte sì, c'era questa concomitanza, forse come è successo per la squadra ospite che abbiamo ieri a Firenze, abbiamo avuto ieri a Firenze il Bruges. La prossima settimana giocheremo la partita il giorno prima, perché è festa, e quindi giustamente
Bruges
è festa e giocare il giorno prima. A Firenze no, non si può giocare il giorno prima, perché noi siamo più bischeri di loro.
Bischeria da tanto che non lo sentivo da un Gen Z, poi credo ancora mai, ma sono le 8.17. Allora entriamo nel tema con un audio che abbiamo estrapolato dal podcast e dallo speciale del nostro 1° maggio dedicato alla festa dei lavoratori, del lavoro, ma soprattutto a una riflessione su quale futuro per i lavoratori, le lavoratrici e lo stato di salute del lavoro stesso. E allora partiamo dalla testimonianza di uno studente del Polo di Scienze Sociali di Novoli, raccolta da Raffaele Palumbo.
Qui a Firenze, girando, avevo visto una vetrina dove c'era scritto cercasi personale, in una focacceria, insomma, in un forno, e fa le schiacciate. Sono entrato dentro a sentire, dico: scusi, ma è possibile? Dice: ce l'hai esperienza? c'è cazzo, la saprò affettare a metà una ciaccia con metterci dentro il prosciutto. Esperienza, sì, me lo so fatto il pranzo per andare a scuola, cazzo. Che vuol dire esperienza? Poi dopo uno va a cercare questi paradossi, ce l'hai esperienza, hai mai fatto? Ti ho detto sì, io lì ho spiegato, guardi, ho fatto il manovale, ho fatto il manovale in falegnameria, ho scaricato un po' camion delle volte, però esperienza nell'affettare una ciaccia, che cazzo di esperienza ci vuole? Boh.
E com'è andata a finire?
Com'è andata a finire? Che il cartello è rimasto di cercarsi personale, io mi sono levato. Tanto, su, mi pareva ridicola come cosa, francamente. Il cartello è rimasto lì e cercalo, cercalo, uno che ha tutta questa esperienza.
Ma invece altri amici che devono lavorare per 2 centesimi a nero, i sabati, le domeniche,
quello anche io, che ne so, magari attività di ristorazione che c'hai, un pochino, no, uno fa... fa alla buona, per così dire, finché uno c'ha, lo deve fare per un'estate, lo deve fare per qualche, che ne so, per le festività, se lo può anche permettere come cosa.
Ma non puoi farlo come lavoro?
No, come lavoro assolutamente no. Infatti, se uno deve farlo seriamente, c'è bisogno di una tutela, di delle garanzie. Ora io se lo faccio, che ne so, un qualche mesetto e magari mi arriva dopo, mi pagano dopo perché dice no, guarda, adesso aspetta un attimo, poi dopo magari insisti, lo chiami perché c'hai il numero diretto, così.
Però se fino a che una cosa campare,
no, se ci devi campare non è fattibile. Ora, se devi raccattare 2 soldi per pagarti la vacanza d'estate, va bene. Se io ci devo campare perché il giorno dopo devo andare a fare la spesa, non puoi vivere su queste garanzie labili, non è assolutamente possibile.
Ecco, era un estratto, guarda, non ti sollecito in alcun modo, ti chiedo direttamente un commento.
Difficile commentare. No, allora, tolto il linguaggio forbito del nostro amico, che saluto perché è del Polo delle Scienze Sociali di Novoli e quindi è un amico, e dice delle realtà, evidenzia una realtà che purtroppo esiste, cioè del lavoro nero, ma soprattutto del fatto che purtroppo non ci si rende conto che magari un ragazzo alla nostra età, che ha voglia di guadagnarsi qualche soldino, si mette a disposizione anche di realtà come... faceva l'esempio della focacceria, e effettivamente non credo ci voglia una grande esperienza per fare quel tipo di mestiere, se non ovviamente avere a che fare e capire anche, insomma, come si lavora all'interno di quegli ambienti. Però ecco, io credo che ci sia questo tema di un lavoro mal pagato, di un lavoro anche mal gestito in queste realtà legate al mondo della ristorazione, legate al mondo del commercio, se vogliamo allargare un po' più l'orizzonte. Quindi ci sono sì tantissime possibilità. Io ho visto a Firenze in giro cartelli, appunto, come diceva il nostro intervistato, di cercasi personale in tantissimi
anche
bar e ristoranti.
Abbiamo dato notizia, no, dell'aumento della carenza di personale. Per questo ambito e della ricerca.
Però è vero anche che ci sono quegli imprenditori seri che pagano seriamente, fanno contratti seri con garanzie, come dovrebbe essere normalmente, perché la legge questo ci dice, e dall'altra parte invece c'è purtroppo una grande fetta, l'abbiamo visto anche da tantissime testimonianze anche nazionali, perché ci sono stati tanti servizi in ambito nazionale fatti su Firenze, dove purtroppo questo non è così, e questo è un peccato, perché poi magari si va a buttare la palla nel calcio d'angolo, a dire che i ragazzi non accettano di andare a lavorare a fare i camerieri o a fare i baristi, a parte che sono lavori anche quelli, quindi non capisco questo modo di svilire un lavoro come questo, prima cosa. Seconda cosa, scusa, perché io non dovrei avere un contratto come tutti, come ce l'ha un dipendente pubblico, come ce l'hanno qualsiasi lavoratore? Perché io non devo avere un contratto con delle garanzie in termini anche di sicurezza? Perché di questo si deve parlare anche.
Allora, io da ragazzo avrei detto che l'esperienza ce l'avevo se il posto mi interessava. Questo non è corretto, e in realtà la riflessione era allargata alla richiesta che comunque arriva, cioè se tu cerchi personale con esperienza e poi tu dici che i giovani non vogliono lavorare, insomma le due cose non possono stare insieme, ci deve essere un punto
un
di contatto.
Certo.
E ci scrivono ancora: buongiorno, mia figlia laureata in beni culturali, lavora in un museo accoglienza e vigilanza sale, contratto a chiamata, 5,70 euro l'ora lordi, sabato e domenica compresi.
Guarda, io su questo ti posso dire una cosa: io ho un'amica che è laureata in Progias, progettazione e gestione di eventi, imprese dell'arte dello spettacolo, e come la nostra ascoltatrice, purtroppo il tema delle facoltà culturali è vero, esiste, cioè sono lauree che per quanto sono bellissime, io tornassi indietro le cambierei subito giurisprudenza senza nemmeno pensarci, però è vero, cioè si vanno a fare dei lavori che sono pagati male e dove si lavora tanto e dove purtroppo non si viene valorizzati per il percorso che si è fatto. Quindi quello che
dice
è vero.
E dove si richiede una flessibilità estrema, che il giovane, la giovane, alla flessibilità ci sta anche, ma deve essere una flessibilità di qualità. Nel senso anche la possibilità di concludere un'esperienza lavorativa ma poterne anche trovare un'altra di pari dignità professionale, sì. Cioè il movimento non vi spaventa?
No, a me dà noia,
fisso,
a me dà un po' noia sinceramente questo atteggiamento che un po' si ha da qualche tempo, o che forse si è sempre avuto, io mi sono svegliato un po' tardi, che i ragazzi non accettano niente. Ecco, io Chiara questo non ce la faccio ad accettarlo, perché non è così. Cioè io mi metto nei panni, ma io stesso, cioè voglio dire, una persona che magari fa tantissime esperienze, si mette a disposizione, è bello fare anche del volontariato, ma poi non è che si vive di volontariato, si vive, bisognerà guadagnarsi qualcosa per andare avanti, no? Quindi voglio dire, cioè è chiaro che c'è una flessibilità, perché guarda, leggevo ieri preparando questa puntata che i ragazzi, la generazione Z, tende tantissimo ad accettare di cambiare anche in breve tempo lavori, fare più esperienze. Poi noi siamo la generazione Erasmus, ragazzi, cioè noi siamo quelli che abbiamo cominciato ad andare fuori a fare le esperienze, quindi non ci veniamo a raccontare le barzellette che noi siamo quelli che non siamo flessibili o non accettiamo le condizioni che ci vengano poste. Non lo accetto io per prima un lavoro o a nero o un lavoro che non mi dia delle garanzie, ma è normale, ma chi lo accetta sbaglia o è grullo, che ti devo dire? Però questa è la realtà. È la realtà in cui si vive, dove forse non è il problema la parte passiva, cioè chi riceve il lavoro, forse il problema è chi lo offre, che forse non lo offre nei termini
e
nelle modalità.
Il sistema di produzione a monte e anche il contesto dei controlli su questo sistema di produzione. Quante volte ho letto cercasi apprendista, esperto, esperta, un'assurdità. Questo è un altro commento che ci arriva al 342 81 04 111. A proposito di apprendista, noi ricordiamo che la puntata di oggi, non solo perché proprio il 3 maggio, ma è dedicata a Luana D'Orazio, tua coetanea peraltro, Leonardo,
sì,
è morta a 22 anni, 3 anni
la mia
fa.
Età di oggi.
Il 3 maggio di 3 anni fa, finendo nell'ingranaggio di un orditoio nella fabbrica in cui lavorava a Montemurlo, ormai sono passati appunto
3 anni,
lascia un figlio che allora aveva 5 anni, adesso ne ha 8. E la mamma Emma Marrazzo, che abbiamo sentito ieri ai nostri microfoni per la presentazione del disegno di legge in Senato per l'omicidio sul lavoro, vi leggiamo un virgolettato da Repubblica: il corpo di mia figlia aveva fatto 4 giri completi intorno all'asse prima che un operaio fermasse la macchina che stava andando alla velocità massima, sempre per quel sistema produttivo che dicevamo, ormai sembrava un gomitolo, aveva la testa schiacciata contro il rullo, è stato terribile guardare quelle immagini, ma ho dovuto farlo e ha dovuto andare avanti anche nelle rivendicazioni perché il sistema cambiasse, sperava che avrebbe dovuto innescare una riflessione, la morte di sua figlia, ma è un cambiamento che tarda ad arrivare e che non abbiamo visto arrivare neanche con il crollo di Via Mariti che vi abbiamo raccontato pochi mesi fa. Leonardo, quando leggesti, quanti anni avevi?
3 anni fa avevo 19 anni, sì.
La notizia di Luana arrivò anche a te,
sì.
Di questa giovane vita, giovane madre che fu spezzata rispetto a una modalità di non sicurezza, di pretesa e di assenza totale di...
E qui purtroppo c'è da fare poca retorica, nel senso fu una tragedia e una tragedia che purtroppo si fa fatica a spiegare, così come fu quella tragedia, quel ragazzo, se non mi sbaglio, Lorenzo, che è morto durante un periodo di alternanza scuola-lavoro, vado a memoria,
sì.
E sempre in una fabbrica.
Cioè sarebbe bastato lasciare attiva la fotocellula, ma non è andata così perché doveva andare la macchina.
Sì, doveva andare la macchina perché purtroppo siamo in un mondo dove ormai è tutto basato a perseguire un obiettivo e non ci si rende conto che dietro a questo obiettivo ci sono storie, persone, vite. 22 anni ce li ho io oggi, cioè guarda, non so che dirti, nel senso è anche un po' difficile commentare una cosa di questo genere perché significa proprio spezzare una vita, spezzare una storia, spezzare un percorso, una ragazza che aveva già una figlia molto giovane, quindi comunque
un bambino,
insomma, non è facile, io a questo bambino non so se gli imprenditori o chi poteva evitare questa tragedia gli racconteranno a quel bambino come è morta la sua mamma. Ecco, questo è un po' il punto su cui credo ci sia poco da aggiungere, ecco, cioè nel senso
soprattutto la madre di Luana ha ricordato che il Presidente della Repubblica l'ha chiamata dicendole: le leggi ci sono, bisogna applicarle. Ah, sì. Sì, bisogna applicarle, bisogna verificarle anche. Allora, ci arrivano tanti messaggi, ci sono anche altre riflessioni che volevamo fare con Leonardo qui in Gen Z, nella puntata di oggi dedicata a giovani, formazione, diritti e occupazione. Mio nipote lavorava come guardiano in una grande azienda di vigilanza, stipendio bassissimo, lavoro di notte, non retribuito in più, lavori anche di 12 ore notturne per giorni consecutivi, trasferte non retribuite. Ecco, dove si deve arrivare perché un giovane dica no e non venga considerato esigente?
No, io penso che, allora, il punto su cui bisognerebbe innanzitutto lavorare è proprio il collante, no? Che c'è anche tra i percorsi universitari, quindi percorsi scolastici, e il lavoro. Manca questo connettivo che purtroppo invece è fondamentale. Il tema dell'alternanza scuola-lavoro era un principio corretto, cioè l'idea di dare la possibilità ai ragazzi già nel periodo delle scuola liceale di mettersi in condizione di lavorare. Però se è fatto così, così come i tirocini, no? Io esco dall'università di giurisprudenza, quando uscirò farò un praticantato che spesso e volentieri non viene retribuito. Ora, dopo 5 anni di università e qualcos'altro, dopo aver dato oltre 35 esami, dopo aver sofferto, e perché comunque c'è da dire che l'Italia ha dei percorsi di studi veramente lunghi, questo contribuisce alla precarietà e al fatto che poi un ragazzo abbandoni anche, questo non può essere un tirocinio non pagato dopo 5 anni di università.
È un tema apertissimo, masochismo, su cui torneremo. Gen Z si ferma qui, ma torna venerdì prossimo con molte altre sorprese. Grazie a Leonardo Martini.
Grazie a voi, rimanete su Controradio.
Linea GR di Popolare Network.
Buongiorno, le notizie delle 8.30. La guerra a Gaza. Un gruppo di 47 organizzazioni non governative e umanitarie ha inviato una lettera al presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, evidenziando i profondi rischi per la popolazione civile della città di Rafah in caso di un attacco di terra israeliano. Nella lettera si dice che nessun piano credibile può garantire la sicurezza di 1,5 milioni di persone che hanno trovato rifugio nella città al confine con l'Egitto. Ieri il primo ministro israeliano Netanyahu ha ribadito l'intenzione di attaccare Rafah via terra. La città nella notte è stata bombardata, almeno 6 le vittime, diversi i feriti. E l'UNESCO ha assegnato il premio mondiale per la libertà di stampa ai giornalisti palestinesi che seguono la guerra a Gaza. In questi tempi di oscurità e disperazione desideriamo condividere un forte messaggio di solidarietà e riconoscimento ai giornalisti palestinesi che stanno coprendo questa crisi in circostanze così drammatiche, ha dichiarato il presidente della giuria. Il governo israeliano intanto domenica dovrebbe approvare un provvedimento che ferma le attività in Israele di Al Jazeera, l'emittente del Qatar. Una misura legata alla legge approvata dal Parlamento israeliano lo scorso 1 aprile e che dà al governo poteri temporanei per impedire ai network stranieri di agire nel paese se i servizi di sicurezza ritengono che sia danneggiata la sicurezza nazionale. Le notizie dall'Italia. Si chiamavano Raffaele Manzo e Vincenzo Coppola, gli operai morti sul lavoro ieri in 2 cantieri nel napoletano, il primo nel comune di Lettri e il secondo in quello di Casalnuovo. Entrambi avevano circa 60 anni, come il terzo operaio morto ieri in Italia, anche lui in un cantiere a Floridia, in provincia di Siracusa. Nel suo caso il nome non è stato reso pubblico. Da inizio anno sono oltre 350 le persone morte sul lavoro in Italia. L'edilizia è uno dei settori più critici. Antonio Di Franco è segretario nazionale della CGIL di categoria.
In edilizia, per fare l'imprenditore edile basta andare alla Camera di Commercio, portare un codice fiscale e si diventa imprenditore edile. Quindi noi abbiamo un soggetto a cui la legge attribuisce la responsabilità della salute e della sicurezza dei propri lavoratori, che è il datore di lavoro, che non sa nulla di un cantiere, che non fa nessun corso di formazione, nessuno gli spiega nemmeno qual è la normativa di riferimento. Oggi quindi noi abbiamo la necessità di intervenire nella direzione di qualificare le imprese nel settore dell'edilizia. Ci sono troppe persone improvvisate, soprattutto nell'era dei bonus. Mancano i controlli. Un'impresa edile mediamente viene verificata o ispezionata una volta ogni 14 anni. Abbiamo una media di un ispettore ogni 40.000 lavoratori, mentre l'Europa ci chiederebbe un ispettore ogni 10.000? I tempi stringenti dei contratti, soprattutto negli appalti privati, causano delle penali agli appaltatori principali che determinano poi una spinta sugli orari di lavoro che arriva fino a 12 ore giornaliere. Queste sono tutte le questioni che in questi mesi, anche negli ultimi incontri che abbiamo avuto col governo, abbiamo provato a spiegare che erano le priorità, però gli ultimi provvedimenti che si sono occupati di temi di regolarità, di salute e sicurezza non sono andati nella direzione che noi chiedevamo.
A Roma oggi ci sarà un incontro convocato dal Ministero dell'Ambiente su richiesta dell'ENI. Il tema è un'ex area industriale di Crotone, inquinata al punto da richiedere alcuni miliardi per essere bonificata, secondo una perizia commissionata dallo stesso Ministero. Nel 2019 era stato stabilito che le scorie sarebbero state smaltite fuori dalla Calabria, ma ENI vorrebbe che restassero in città. Ipotesi respinta dal sindaco, che oggi parteciperà all'incontro, e da attivisti e comitati locali. A Londra decine di persone hanno provato a bloccare un autobus con a bordo un gruppo di migranti destinati a essere detenuti su una nave in vista della loro possibile deportazione in Ruanda. Sul posto è arrivata la polizia, alla fine il pullman è partito. Il governo di destra di Rishi Sunak insiste nel suo contestatissimo piano di inviare nel paese africano chi arriva illegalmente nel Regno Unito. Prossima edizione del giornale radio alle 9.30. Buon ascolto.
Popolare Network.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Siamo alla sezione del traffico e della mobilità in questo venerdì 3 maggio in Toscana. A cominciare dall'autostrada in A11, coda per viabilità esterna che non riceve tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola verso Firenze. Traffico intenso anche in Fipili verso il capoluogo, tra Scandici e Firenze Scandici, in carreggiata opposta, coda in uscita a Santa Croce. Siamo traffico ferroviario dal 5 maggio al 12 luglio per lavori infrastrutturali a Incisa. Da domenica, giovedì, il treno 18805 Firenze-Arezzo è cancellato e sostituito con il treno 32269 Firenze-Arezzo, in partenza alle 22.34. Ulteriori dettagli, tutte le fermate intermedie sui nostri canali social. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamento in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro radio. Buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6 98.9.
Vita, morte e miracoli. La stagione 2023-2024 del Teatro Metastasio di Prato. Il riformatore del mondo di Thomas Bernhard, regia di Leonardo Capuano. In scena uno dei capolavori dell'autore austriaco che con il suo stile inconfondibile ha dato vita a personaggi estremi, spesso artisti e intellettuali misantropi. Dal 7 al 12 maggio al Teatro Fabricone.
Corri per Michela, settima edizione. Domenica 12 maggio, corri con noi contro la violenza alle donne. Partenza alle 9.30 dal giardino Michela Noli in via Torcicoda a Firenze. Info su corripermichela.it. Il ricavato delle iscrizioni sarà interamente devoluto al centro antiviolenza Artemisia, con il contributo di Toscana Aeroporti.
ArtView 2024. Da sabato 11 a domenica 19 maggio alla Città del Teatro di Cascina, il primo festival dedicato alle donne nell'arte con incontri, mostre, spettacoli e concerti. Gaia Nanni, Amanda Sandrelli, Virgilio Sieni, Teresa Salgheiro, Federico Giannini, Cristina Acidini, Manfredi Gelmetti sono solo alcuni degli ospiti in cartellone. Scopri il programma completo su artviewfestival.it e lacittadelteatro.it. Incontri ad ingresso libero con prenotazione, spettacoli in prevendita su Ticket One. Contro radio.
Live upstairs in the spare room for a minute. He needed space and he paid, never relate to our letting agent that we did it. That's illegal. Hassles let, yeah, I admit it. Document on tape, the greatest crime this nation's saving grace, despised and then committed.
just wanna make a point that the culture would have died, and post-punk's latest poster boys wouldn't have got to ride on the coattails of the dead, and claim that their derision is a vehicle for their vision. I've surveyed it instead. Now subliminal explosion is exploding in your head, cause you know that we were golden, yeah, one night up in the attic, listening to Grammatics, drinking cans and shooting the shit. We reeled off all of our hopes and dreams and made a list. And there was one singular ambition we had that most musicians of our ilk aren't willing to admit. And it was to this mantra we would commit.
We make hits to put millennial men. And we do it again, every night on the back of the bus. You know it ain't no fuss, we're on the same wage. And we ain't afraid to get paid on stage. Fan fiction, cutting the act is a fact. If you get your back, backs up at that.
So when we've done kissing, we finally formed this band, and we signed to a subsidiary of Universal Inc. Cause the water keeps on rising, and we know there's no surprising anyone with eyes and ears round here that we're all gonna sink. And we just wanna have some fun before we're sunk. And if that's the attitude you exude, then you know you're really punk.
We make hits to punk millennial men. Bus, you know it ain't no fuss. We're on the same wage, and we ain't afraid to get paid on stage. Fan fiction, calling the acts is a fact. If you get your back, bites up at that. You won't be missed. Now we make hits.
Alle 8.40 torniamo negli studi di Controradio nell'ambito di Newsline. Ve lo dicevamo nella lettura delle principali notizie di oggi, il punto sugli alluvionati a 6 mesi di distanza da quanto accaduto, risarcimenti ancora aspettiamo, dicono i cittadini, in particolar modo di Campi. Da quella sera c'è chi ancora le mani impegnate tra calcestruzzo e vernice per ricostruire. Sono passati 6 mesi esatti dall'alluvione del 2 novembre scorso, ci furono 8 morti in Toscana. Oggi molti attendono soldi sufficienti per sistemare la casa, ricomprare decine di mobili, poi ci sono le macchine, i macchinari all'interno delle aziende. Molti hanno ricevuto solo i 3.000 euro della regione, tanti nemmeno quelli. Questo è uno degli scenari che vi vogliamo raccontare e che merita aggiornamenti e riflettori puntati per ottenere risposte soprattutto dal governo nazionale, ma vogliamo anche riflettere sulla gestione, il consumo di suolo e anche sulla sproporzione e la dissociazione ecologica che non risparmia nemmeno la Toscana. Di cosa parliamo quando utilizziamo questi termini? Ne ragioniamo insieme al professor Paolo Pileri. Ben trovato, buongiorno.
Buongiorno a tutti voi.
Professore di pianificazione e progettazione urbanistica al Politecnico di Milano, ogni tanto ai nostri microfoni con grande attenzione da parte dei nostri ascoltatori e delle nostre ascoltatrici. Ricordiamo il suo libro L'intelligenza del suolo, che è diventato un punto di riferimento alla luce anche della cronaca ambientale di questi mesi. Professor Pileri, spesso con lei abbiamo utilizzato termini come decementificazione e quindi depavimentazione. Di cosa ha bisogno il nostro territorio e soprattutto qual è lo stato dell'arte in Toscana?
Il nostro territorio ha esattamente bisogno di liberarsi dal cemento. Noi siamo, come dire, in una situazione molto grave in Italia, quindi abbiamo quest'anno, l'anno passato, insomma, 7.000 ettari sono stati completamente sigillati. Ed è evidente che quando io sigillo, impermeabilizzo, artificializzo il territorio, è come mettere un tappo in fondo alla vasca, e di conseguenza ogni volta che piove l'acqua non sa più dove andare e quindi aumenta la spesa pubblica, ma soprattutto, come è successo in Toscana, in Romagna, aumenta il danno che le piogge generano. E oggi con i cambiamenti climatici lo stiamo vedendo un po' in tutto il mondo, il nostro paese è un hotspot da questo punto di vista, quindi dovrebbe essere un paese che prima di tutti gli altri dà il buon esempio e si immagina delle politiche di liberazione proprio dei suoli da questo tappo, però questo non sta accadendo, non sta accadendo in Italia, non sta accadendo nelle regioni e purtroppo anche nelle regioni che potevano essere per tradizione culturale, per sensibilità progressista, chiamiamola così, insomma potevano essere le regioni faro nel nostro paese, ovvero la Toscana, l'Emilia Romagna,
per anche per strumenti urbanistici, sono, professor Pileri, ricordiamo anche, la legge
assolutamente,
Marson.
Assolutamente, la legge Marson è la migliore legge urbanistica per quanto riguarda la tenuta dei suoli, la conservazione dei suoli liberi e l'arginatura alla cementificazione. Ecco, nonostante questo, anche la Toscana si è data da fare, nell'ultimo anno ha consumato 240 ettari in un solo colpo e molto spesso questi ettari vengono cementificati proprio nelle aree più sensibili, come la Piana di Firenze, dove è accaduto quello che è accaduto. Quindi, da un lato, come dire, piangiamo i danni e i cittadini correttamente chiedono anche dei risarcimenti, dall'altro quello che purtroppo ancora i cittadini non chiedono e che dovrebbero chiedere insieme ai risarcimenti, se posso permettermi, è chiedere chiaramente che i loro sindaci, il loro governatore fermino il consumo di suolo, fermino la strage dei suoli, perché se no aumenteranno sempre di più i danni che loro riceveranno, c'è poco da fare. Quindi,
basta piani certi di ristori, depavimentazione, quindi recupero dell'equilibrio.
Assolutamente, dobbiamo la depavimentazione, a Prato si sta facendo un ottimo esercizio grazie all'Università di Firenze, al professor Certini, e dovrebbe essere poi un esercizio da estendere a tutta l'Italia. Ma perché la depavimentazione è importante? Perché si permeabilizza ciò che era impermeabilizzato, il tappo di prima si toglie fondamentalmente. B, perché si rimette in moto un circolo di ecologico, quindi la natura torna a essere protagonista laddove invece è il cemento mortifero a esserlo oggi. 3, è un segnale culturale che l'urbanistica non può essere solamente l'urbanistica del cemento, ma è l'urbanistica che impara a mettere freno a mano, impara addirittura a riprendere contatto con la natura. 4, è un lavoro, un esercizio anche di gradevolezza delle nostre città, che sono veramente troppo calde, troppo brutte, e possiamo trovare il modo per restituire.
Ma professor Pileri, siccome prima parlavamo di sicurezza nel mondo del lavoro, formazione, giovani, occupazione, ma parlavamo anche di un sistema produttivo orientato senza freni a una velocizzazione che poi mette a rischio non solo le persone ma anche il contesto ambientale. Tutto questo è di segno opposto e contrario a quello che stavamo dicendo. Anche il discorso dei famosi spazi, no, per lo stoccaggio dei prodotti acquistati online, tutto quello che è occupazione di suolo sta crescendo in realtà.
Sta crescendo, però come dire, se noi dovessimo mettere su un grafico la velocità con cui cresce il consumo di suolo e la velocità con cui cresce l'occupazione, le due linee non vanno assieme, divergono. Cioè noi oggi continuiamo a consumare suolo per fare grandi edifici con poche unità di personale addetto, dobbiamo anche dircela questa cosa, così vale anche per questa transizione ecologica energetica che poi è un'enorme dissipazione di suoli, un campo fotovoltaico da 100 ettari, disastroso dal punto di vista del paesaggio, dal punto di vista anche dei suoli, quante persone volete che occupi? Occuperà 2 persone? Cioè capite, noi abbiamo oggi purtroppo una enorme sproporzione di utilizzo della natura a fronte di una bassissima occupazione, anche questo non ha senso.
A proposito sproporzione, ci spiega il legame tra le cave di marmo che ben conosciamo e che abbiamo a Carrara e i 1000 ettari di Sardegna venduti ai cinesi, che è un po' il cappello della riflessione che lei fa su altra economia?
Purtroppo sono molto legati tra di loro, perché oggi viviamo di queste grandi opere che pensiamo a che ancora possano rimettere in piedi un paese che è agonizzante. Allora immaginiamo che se facciamo 1000 ettari di fotovoltaico in Sardegna improvvisamente, e magari li fa anche un partner straniero, perché così viva, attiriamo gli investimenti, no? E viva, noi pensiamo di uscire da chissà quale crisi. In realtà stiamo colonizzando una regione fondamentalmente, che è la Sardegna, al pari immaginiamo che nelle cave, le cave si possano accelerare la loro capacità estrattiva per rendere ancora più commerciabili i marmi pregiatissimi, e poi di fatto per fare dei bagni da qualche parte. Noi pensiamo che questo possa essere una grande chance per il territorio. In realtà questa enorme sproporzione con cui noi stiamo aggredendo oggi i territori non faranno che accelerare il disastro in cui andremo. Allora, la narrazione in questo momento è ancora una narrazione di grandi opere, quindi il ponte sullo stretto, i grattacieli che crescono a Milano dentro un cortile o anche a Bologna disastrosamente, il grande cavo elettrico che succhierà come una cannuccia l'energia dalla Sardegna, dalla Sicilia per portarla al nord, il quale poi vuole l'autonomia differenziata. Quindi le contraddizioni straordinarie che si tengono assieme a questa narrazione che abbaglia anche le persone ancora sulle grandi opere risolutive del paese. Oggi noi non abbiamo bisogno di queste grandi opere, abbiamo bisogno di fare grandissima manutenzione di un territorio agonizzante. Quindi bisogna lavorare sul dissesto idrogeologico, bisogna lavorare sulle grandi e piccole comunità locali che si prendono cura dei territori rimaginando un'agricoltura diversa. Cioè dobbiamo fare un grande lavoro diffuso e capillare, ma questo non lo vogliono fare, perché è più facile andare a fare una telefonata probabilmente a qualche investitore cinese che si acchiappa 1000 ettari per farne poi quello che vorrà, e noi siamo paradossalmente contenti. Io spero che la Sardegna con la sua nuova governatrice fermi questa ulteriore disastrosa colonizzazione. Però ecco, i cittadini devono rendersi conto che i proclami politici su questo tipo di operazioni, come anche la capannonizzazione di mezza Toscana dell'intera Emilia Romagna, è un disastro, esatto. Devono rendersi conto che questa enorme capannonizzazione fatta velocemente, senza attenzione territoriale, con pochissima occupazione, e che sembra un grande monumento al futuro, in realtà il grande monumento è una specie di ingresso al cimitero.
Però in qualche modo lei ci sta dicendo non si può opporsi a tutto questo con solamente mobilitazioni di resistenza e mobilitazioni a posteriori, diciamo, ma ci deve essere una prevenzione, una sensibilità, un'azione a monte che possa arginare e soprattutto prevenire questi pensieri di speculazione e di impatto.
Noi abbiamo bisogno proprio così, abbiamo bisogno di far crescere la consapevolezza delle conseguenze di tutto questo nei cittadini. Quello che è avvenuto, quello che dicevamo prima, la dissociazione ecologica del pensiero politico che si è, come dire, in qualche modo palesata in Toscana quando c'è stata l'alluvione, con quell'immagine che il governatore ha mostrato e che ho ripreso, insomma, dove si vedeva Campi di Bisenzio allagata, ma in primo piano c'era un capannone, il cantiere di un capannone, ovvero il cantiere dell'impermeabilizzazione. Come dire che la politica non riesce a riconoscere che la causa di ciò di cui si lamenta è lì davanti ai suoi occhi. Allora io credo che anche i cittadini oggi, purtroppo non aiutati dalla politica a riconoscere le cose, si siano dissociati tra le cause e gli effetti. Allora noi giustamente lottiamo per gli effetti, protestiamo per l'inqualificabile parola con cui sono stati definiti gli operai a Massa Carrara, e facciamo bene a fare le manifestazioni, a indignarci, ci mancherebbe, ma dall'altro lato dobbiamo capire a monte perché c'è quello sfruttamento e fermarlo. Cosa vuol dire quello sfruttamento e fermarlo? Perché le concessioni energetiche fatte in questo modo diventeranno un disastro? Cioè dobbiamo spostare l'attenzione a monte con un lavoro culturale alla fine molto importante, su cui bisogna investire. Se non lo fa il governo, se non lo fanno le regioni di investire, dobbiamo in qualche modo rimboccarci le maniche tutti noi, che sappiamo, a partire da noi, quindi anche le forze intellettuali devono tornare a scendere in campo in modo, con un impegno civile più forte di quello attuale, rimboccarsi le maniche e raccontare le cose come sono e che cosa generano. Questo è molto importante, perché le persone non riconoscono, non capiscono. Oggi un altro tema, i pesticidi. In questo momento in Italia si stanno usando 500 grammi di pesticidi per persona all'anno per tenere in piedi questa agricoltura. È follia questa cosa.
Professor Pileri,
questo genera malattie.
Alle 8.52 le proponiamo un messaggio sonoro arrivato da un nostro ascoltatore, sentiamo se poi potrà rispondere.
Sonoro.
Vorrei capire dal professore come si fa a fare a meno dell'utilizzo dei combustibili fossili nel suo schema. Grazie.
Molto sintetico ma anche molto preciso, ecco, nella sua richiesta, professor Pileri.
Perfetto. Allora, innanzitutto il risparmio energetico. Noi abbiamo ancora un'enorme possibilità di risparmiare energia, perché abbiamo troppe auto, perché muoviamo, come dire, usiamo tantissima energia che non, per non fare nulla. Quindi, uno, bisogna lavorare molto sul risparmio energetico. B, dobbiamo fare una transizione energetica, è indubitabile questo, ma non facendola pagare ai campi, non facendola pagare all'ecologia, ma facciamola pagare ai tetti dei capannoni, facciamola pagare ai parcheggi già piastrati dove sopra possiamo fare delle tettoie in fotovoltaico. Chiaro, sarà più costoso farlo così anziché 100 ettari, 1000 ettari in un colpo solo, ma dobbiamo partire da lì, dobbiamo partire da ciò che è degradato e farlo transitare nella buona energia, non da ciò che è sano e farlo transitare nella buona energia. Questo è l'errore che stiamo facendo. Nessuno sta dicendo che non dobbiamo fare di tutto per eliminare la dipendenza dal fossile, ma eliminarla eliminando anche i buoni terreni per mangiare o per fare buona ecologia è un tagliarsi le gambe prima in un modo, oggi in un altro. Quindi
professor
è questo
Pileri,
il problema. Che
approfitto di qualche minuto in conclusione, arrivano dei messaggi non tanto di domanda quanto di constatazione rispetto allo sviluppo dello scalo aeroportuale fiorentino, forse lei saprà, insomma è molto dibattuto ormai da anni questa vicenda, ce la portiamo dietro tra necessità infrastrutturali o di gestione dei flussi che arrivano rispetto allo scalo di Peretola e invece e quelle che sono i disagi dei residenti della zona di Brozzi rispetto all'inquinamento acustico e l'ampliamento dell'aeroporto che porterebbe ad un consumo di suolo maggiore, un impatto che viene contrastato anche da molti cittadini e forze politiche a sinistra in particolar modo. Ma dicevamo, lo scudo verde è un tema che qui ha preso campo perché nel 2024 verrà messo in monitoraggio e poi attivato soprattutto dal 2025, di limitazione dell'ingresso alle vecchie auto nel contesto della cintura fiorentina. C'è molto disagio che ci viene manifestato anche dagli ascoltatori rispetto al fatto che in nome di un miglioramento della qualità dell'aria, quindi di una necessità da un punto di vista della salute, però non si fa un adeguato sostegno nei confronti dei cittadini che dicono: ma io non riuscirò a comprarmi un'altra macchina, dovrò buttare via la mia, demolire la mia, e quindi questo aggraverà ancora di più l'impatto. Come teniamo insieme questi due aspetti? Perché davvero la politica in questo senso non sembra rispondere a tutte le esigenze, ecco, territorio, ambiente, cittadini, sostenibilità e transizione energetica, appunto.
Allora, qui adesso ci sarebbe bisogno di un discorso molto più ampio, ma allora, quello che io spesso dico è che non possiamo rispondere continuamente giocando sull'auto nuova e l'auto vecchia. È l'auto che deve sparire. Allora, molta mobilità dentro Firenze. Io vorrei sapere quanta della mobilità dentro Firenze oggi potrebbe essere sostituita da mobilità anche a piedi o in bicicletta. Quanta? Qualcuno me lo sa dire? È una quota? È lo 0, o stiamo parlando di qualche unità percentuale o qualche decina percentuale? Perché le città europee che hanno scelto la via della sostenibilità per la mobilità hanno scelto di ridurre il numero delle auto, al di là della sostituzione, ridurre e offrire ai cittadini altre modalità di spostarsi, a partire da quelle che possono fare con i loro piedi, va bene, chi le può fare, e sono molti. Poi si è scoperto che parecchia mobilità intraurbana è spostabile. Ecco, ma questa narrazione a Firenze non l'ho mai sentita, fondamentalmente. Quindi il gioco è sempre, ancora una volta, nell'abbagliare i cittadini, nel passare a un'auto più tecnologicamente migliore, ma alla fine i cittadini prenderanno un'auto più grande, quelli che potranno, perché sono più voluminose, più pesanti, più problematiche, e continueranno a muoversi una persona dentro un'auto. Non ha senso questa
professore,
cosa.
Professore, in conclusione, quante volte si sarà sentito dire questa affermazione che segnaliamo da un nostro messaggio? Sono discorsi utopistici, non pratici, non danno soluzioni alle famiglie.
Non è vero, sono soluzioni che danno soluzione alle famiglie, ma andate a vedere, fatevi un viaggio, regalatevi chi ma anche in internet un viaggio e a Copenaghen, piuttosto che a Münster, piuttosto che a Bonn, piuttosto che in alcune città al nord delle Alpi, e vedrete che le famiglie sono felicissime, vivono con un'auto in famiglia anziché in due, anche anziché tre. E chiaramente però lì ci sono state delle politiche molto forti di spostamento della mobilità da una mobilità veicolare a una mobilità lenta, ma che poi alla fine, se vai a vedere, ti muovi più velocemente in bici a Milano piuttosto che a Roma, piuttosto che a Firenze, piuttosto che in auto. La gente è felice, Se voi andate a vedere gli indicatori di felicità nelle città del nord Europa, non sono inferiori a quelli italiani, anzi sono migliori. Quindi di cosa stiamo parlando?
Si torna a quel famoso concetto di dissociazione, no? Che sta pervadendo un po' tutti, non solo la politica.
Assolutamente, noi pensiamo che la questione ecologica sia una questione, insomma, per anime belle, che non risolve i nostri bisogni, ma in realtà è l'esatto contrario, e che non abbiamo un apparato culturale e politica che racconti e spieghi alle persone i vantaggi. E quindi le persone chiaramente continuano a immaginare che la soluzione sia esattamente migliorare ciò che loro già fanno. Quindi se usano l'auto, vabbè, useremo l'auto elettrica, ma non cambiare, ma nel cambiamento è il futuro, non è semplicemente nel mettere qualche toppa a un cattivo comportamento. Questo
e
non
noi
ci
proviamo a raccontarlo da qui, cercando di capire anche di più, anche attraverso il suo importante contributo. Grazie professor Pileri, buona giornata, a presto, buon lavoro.
Grazie a voi, buona giornata a tutti, viva la Toscana. It's been a-
Aree Festival, terza edizione. 11-12 maggio, Ippodromo del Visarno Firenze. Mongolfiere, aquiloni giganti, droni, falconeria, modellismo, incontri, musica, laboratori e spettacoli per bambini. Con il sostegno di Toscana Aeroporti. Maggiori informazioni su ultraboxfirenze.it. Partner Volotea.
Volotea. Sweet, sweet, sweet. Cerchi CBD di qualità? Da Uidiamo trovi erba legale, oli e molto altro proveniente da produttori italiani eccellenti e appassionati, selezionati con cura. Consegniamo in un'ora dal tuo ordine a Firenze, tutti i giorni da mezzogiorno a mezzanotte, a Bagno a Ripoli, Fiesole, Scandicci e Sesto Fiorentino in giornata, e spediamo in tutta Italia in 24 ore. Scopri le offerte su uidiamo.it. Uidiamo Delivery, cacciatori di fiori, qualità superiori.
Contro Radio.
Hit List.
Le novità fresche fresche della settimana è tutto quello che c'è di buono da ascoltare, selezionato dalla redazione musicale di Contraradio, con Giustino Terenzi.
Hit List.
In onda il sabato alle 20 e in replica la domenica alle 10:30 e in podcast.
Hit List, solo su Contraradio.
Che meraviglia.
Passate da 5 minuti, anticipazione di cosa è successo come ogni venerdì mattina al podcast di Controradio a cura di Raffaele Palumbo. Ben trovato Raffaele.
Buongiorno Chiara.
Veniamo dal primo maggio, ma torniamo sul primo maggio, lo facciamo con un podcast dedicato alle storie di lavoro e lavoratori, tante le esperienze, le testimonianze, per una riflessione che verrà riproposta appunto anche domani 13:15, 17:10 invece domenica, e poi sui nostri canali cross mediali e su Spotify. Che tipo di percorso hai fatto nel mondo del lavoro, anche in ambito locale, ma non solo, con una proiezione, anche una riflessione da un punto di vista di prospettive, non solo occupazionali?
Sì, sicuramente c'è, come dire, ci sono sul piatto le grandi questioni che riguardano la sicurezza o l'insicurezza sul lavoro, ma soprattutto delle motivazioni che nel 2024 portano 5 persone a morire su un cantiere per costruire un supermercato della grande distribuzione. Quindi sicuramente la grande insicurezza e il grande precariato dall'altra parte, e poi queste tra virgolette guerre tra poveri striscianti, cioè queste contrapposizioni le volte anche culturali, montate anche un po' ad arte tra i giovani e i meno giovani che si accusano a vicenda, tra le donne e gli uomini. Ricordiamo il gender pay gap, continua a rimanere un tema enorme, diciamo. Una grande agenzia internazionale ha valutato il colmare il gender pay gap, cioè gli stipendi diversi tra uomini e donne da qui al 2150, diciamo così, quindi fra 100 anni.
Senza contare il famoso tetto di cristallo, no? Dei ruoli apicali che non vengono
assolutamente, assolutamente
consentiti.
Infatti, e così tra garantiti e non garantiti, per cui i non garantiti dicono che i sindacati esistono soltanto per i garantiti dicono che i non garantiti hanno la partita IVA, non pagano le tasse, le botteghe, e sembra di assistere veramente, come dire, a un tutto contro tutti, dove c'è qualcuno che ride di questa e gode di questo scenario, dove questo mondo del lavoro in grande crisi vede i soggetti deboli litigare tra di sé. Così come è vero che ci siano molte riforme che potrebbero essere fatte per quello che riguarda molte questioni, dalle questioni sindacali alle questioni dei contratti collettivi nazionali, al precariato, alla sicurezza.
Citavamo
eccetera, eccetera.
Emma Marrazzo, mamma di Luana, il suo impegno
infatti,
disegno di legge sull'omicidio sul lavoro.
E poi, oltre alla questione via Mariti e quindi sicurezza sul lavoro, come appunto dicevi tu, la questione di cui ci siamo occupati pochi minuti fa, c'è pesa ancora dopo quasi 3 anni la vicenda della GKN. Sentiamo brevemente l'inizio del podcast, poi magari diciamo due parole su quello che sta accadendo alla ex GKN.
Rafa, mi sono dimenticato di dire che nella notte di Pasquetta il presidio e l'azienda hanno avuto un attacco al momento da ignoti, al quale è seguita la nostra denuncia alle autorità, e questi ignoti sono introdotti nella fabbrica e stranamente non hanno sottratto niente dei beni della fabbrica, ma hanno divelto i cancelli posteriori e hanno staccato la corrente all'intero stabilimento.
Il primo maggio di Controradio, storie di lavoro e di lavori, di lavoratrici e di lavoratori e di aggettivi del lavoro, di studenti e di docenti, di precariato e di scontri tra generazioni, tra sessi, tra garantiti ed autonomi, tra vecchi e nuovi poveri, tra chi cerca e chi non trova, tra questi giovani che sono sfaticati e che ci vuole ad andare a lavorare 6 giorni su 7 per 10 ore a 5 euro lordi l'ora senza contratto, tra le analisi degli studiosi e quel manipolo di facinorosi che da quasi 3 anni hanno deciso di non mollare, anche se gli mandano il vigilante e 6 droni per spiarli e qualcuno nella notte di Pasquetta entra di nascosto. Sono Raffaele Palumbo di Controradio. In questo podcast vi faremo ascoltare le storie e le analisi sul mondo del lavoro oggi in Italia e in Toscana in occasione del 1° maggio, e partiamo proprio con Matteo Moretti del collettivo di fabbrica dell'ex GKN.
Vabbè, 9 luglio 2021 la fabbrica è stata chiusa da un fondo finanziario, chiusa in maniera clamorosa con una mail che sostanzialmente ha aperto la procedura di licenziamento senza alcun confronto con le delegazioni sindacali, un fulmine a ciel sereno. A distanza quasi di 3 anni oggi la situazione è cristallizzata, perché c'è un è subentrato un nuovo proprietario che non ha assolutamente portato le promesse che aveva fatto ai tavoli istituzionali, quindi un piano di industrializzazione. Che oggi vede quello stesso nuovo proprietario accusare i lavoratori di occupare un'azienda praticamente rende impossibile la reindustrializzazione. Questa è la narrazione ovviamente che viene data dall'attuale proprietà, ma la realtà è che appunto quei lavoratori che sono stati licenziati per 9 luglio sono in un presidio sindacale, stanno lottando per il lavoro e per far riaprire un'azienda grande, importante come quella della ex GKN. Si parla di più di 80.000 metri quadrati di superficie, insomma.
Ma farla riaprire come? Io so che siete in attesa di una legge regionale.
Allora, noi siamo pronti, perché abbiamo, in assenza appunto del privato e della politica che dovevano reindustrializzare lo stabilimento, i lavoratori sono rimboccati le maniche e hanno prodotto un progetto industriale che è pronto per essere installato appunto in azienda, perché quello che manca appunto è lo stabilimento, che la proprietà appunto nasconde ai tavoli istituzionali, non si presentano più nemmeno ai tavoli sia regionali sia nazionali. Noi siamo pronti con questo progetto industriale. Per far questo, per ovviare appunto alla mancanza dello stabilimento, stiamo proponendo alla Regione Toscana una proposta di legge che appunto dia la possibilità alla Regione Toscana di farsi soggettività giuridica insieme a associazioni del territorio, istituti di credito e chiunque, comuni, chiunque voglia partecipare, per la costruzione appunto dentro la ex GKN di un condominio industriale che vede in primis la nostra cooperativa con il nostro progetto industriale, ma poi anche la possibilità di insediare altre aziende che sappiamo tramite la regione già aver fatto richiesta di spazi.
Da modello negativo potrebbe diventare modello virtuoso, positivo?
Assolutamente sì, il problema è questo, è che appunto i lavoratori da quasi 3 anni presidiano, lottano contro una deindustrializzazione e una possibile speculazione immobiliare, dall'altra parte le istituzioni, ma mi vengo a dire anche le organizzazioni sindacali, latitano, perché dall'ultimo giorno dove c'è stato il tavolo, era marzo, fine marzo, il tavolo al ministero, sono sostanzialmente scomparsi tutti.
Ci scrivono al 342-81-04-111, dovrebbero sedere in Parlamento quelli della GKN, in realtà basterebbe che chi ci siede non solo in Parlamento facesse il proprio dovere in base a quello appunto che è la narrazione, anche Raffaele, che abbiamo raccontato, la legge regionale trovasse un risvolto istituzionale concreto, una risposta da parte delle realtà appunto politiche istituzionali, c'è il piano di produzione, ci sono i finanziatori, e allora diamo un appuntamento, lo ricorderemo poi, che è quello del 18 maggio, infatti, il famoso tenetevi liberi della GKN, corteo che partirà a Firenze alle 14:30, naturalmente lo racconteremo, ma vi daremo anche tutti i particolari.
What all I do is all I do. It's the disco infiltrator for show. What all I see is all I see. But still you want it. Oh, stop. You can't believe what you believe. Oh, the disco infiltrator will leave. Oh, stupid B. Oh, stupid B. But still we want it. Is what you're told. It's the disco infiltrator gone cold. Oh, stupid you, I've been told the truth. But you don't want it. No! Stop! You break the crowd. Your little town. You run the disco infiltrator on down. Oh, stupid you. Oh, stupid me. And we deserve it.
Possibilità che nello stabilimento della GKN trovino spazio altre altre piccole fabbriche, altre piccole realtà. Mi sembra si allacci veramente con il discorso che abbiamo sentito stamani del professor Pileri sul risparmio dello spazio, del terreno per risorgere nuovi fabbricati. Bravi.
Grazie anche a Daniela, nonna Daniela, che ci ha mandato il suo contributo, la sua riflessione al 342-8104-111, una trasmissione che dall'inizio di questa mattina, le riflessioni che facevamo sui giovani, il lavoro, il ricordo di Luana D'Orazio, fino ad ora ha un suo percorso in termini anche di necessità di equilibrio, un sistema che debba ritrovare il suo equilibrio non solo per l'ambiente, non solo a livello produttivo, ma dal punto di vista della dignità professionale, umana.
Certo.
È un po' quello che tiene tutto insieme anche con l'ultimo focus che vogliamo affrontare oggi.
Ma infatti restiamo in qualche modo sul tema del lavoro, partendo proprio dalla testimonianza e anche dal contributo dei preti operai. Ora, la storia dei preti operai può sembrare una storia antica legata alla Francia del dopoguerra, piuttosto che a quanto accadde in Italia anche negli anni 50, ricordiamo la proibizione di Pio XII, del cardinale Pizzardo, che proibì ai seminaristi di farsi assumere in fabbrica per pericolo di contaminazione intellettuale e morale. Poi ci fu il Concilio Vaticano II e poi ci furono grandi preti operai in Italia, a partire da Bruno Borghi, per intenderci, amico di Don Milani, che lavorò proprio alla Nuova Opinione del tempo, a tanti altri veramente estremamente importanti. A proposito di Viareggio, che pensiamo a Sirio Politi ad esempio, che lavora proprio al porto di Viareggio, il nostro ospite è Luigi Sonnenfeld. Buongiorno Luigi, ben trovato, grazie per essere con noi.
Buongiorno.
Perché quest'oggi alle 17 presso il centro sociale Il Pozzo alle Piagge viene presentato un documento nell'ambito della crisi in atto Chiesa e mondo del lavoro, il documento Il nostro sguardo, preparato proprio da preti operai e consegnato come contributo al cammino sinodale delle chiese che è in corso in Italia in questo momento. E ad organizzare questo evento sono la comunità delle Piagge e i preti operai. È interessante a questo proposito la presenza anche del vescovo di Prato e della Conferenza Episcopale Toscana Giovanni Nerbini, e poi Don Santoro, naturalmente Roberto Fiorini, e c'era l'Arci, c'era la CGL, c'è Don Momigli, c'è Paola Sani, che è grande esperta della questione preti operai oltre che operatrice di pace. Però Luigi Sonnenfeld, quando parliamo di preti operai sembra di parlare una storia come dire del passato, e invece per fortuna non è così. Voi avete ancora qualcosa da dire, mi verrebbe da pensare.
Noi abbiamo qualcosa da dire che riguarda un'esperienza di vita ormai per la maggior parte di noi. Siamo residuali, un piccolo gruppo ormai di teste bianche avviate al di là della pensione. Abbiamo da dire e da avvertire, ecco, soprattutto una Chiesa che è distratta nei confronti del tema lavoro. Sembra che la Chiesa attuale sia piuttosto raccolta intorno a se stessa, e anche se lo dichiara nei documenti, però questo uscire dalla Chiesa, questa Chiesa in uscita di cui si parla ogni tanto, rimane un'intenzione che non trova le gambe. Ecco. Noi come gruppo di preti operai residuali, ecco, siamo stati interpellati per portare il nostro contributo, e di questo dobbiamo ringraziare il cardinale Zuppi, che con la sua consueta apertura non ci ha lasciati da parte.
Ecco, Don Sonnenfeld, sembra che i territori, cioè la Chiesa sul territorio, abbia in realtà una maggior capacità di recepire e intervenire sul tema dei diritti del lavoro. Faccio l'esempio della partecipazione del Vescovo Vaccari allo sciopero su sicurezza e dignità nelle cave di Carrara dopo la manifestazione e mobilitazione del 24 aprile scorso. Insomma, dai territori parte anche questo documento, quindi è significativo come ci sia una necessità poi di rapportarsi con il Vaticano, sollecitandolo a una presa di posizione maggiore.
Sì, indubbiamente, ecco, ma non si tratta tanto di qualcosa che viene diciamo percepito a livello territoriale e che non riesce a sforare, no, la dimensione più complessiva della Chiesa. Certamente la Chiesa cattolica in particolare è in crisi in Italia, in crisi di presenza, di rappresentanza. Le Chiese si svuotano indubitabilmente, però ecco, quello che mi sembra a me è che questo interesse è un po' qualcosa che dipende anche dall'interesse stesso della Chiesa di trovare degli spazi, perché altrimenti per il resto sembra che ne abbia sempre più perduti, ecco.
Così come è importante in qualche modo riflettere su come stare nell'apertura. Noi in questo momento abbiamo un papa dei parroci, per intenderci, dove l'apertura è legata al tema parrocchiale, diciamo, più che al tema dottrinale, piuttosto che ad una distanza su studi teologici, come abbiamo visto in altri pontificati, per intenderci. È possibile che in questo momento questa accoppiata, mi perdoni come dire la semplificazione, però Zuppi Bergoglio non riesca a fare quel salto nella direzione che diceva lei? È una delle accoppiate più formidabili che abbiamo visto, probabilmente.
Sì, ma nello stesso tempo c'è un isolamento, perché negli anni passati ecco, c'è stato, come dire, un recupero dell'aspetto sacrale della Chiesa, e quindi anche i giovani preti sono per la maggior parte legati al culto, legati a una presenza formale e non sostanziale nella vita di tutti i giorni. Vede, nel documento sinodale, ecco, che ci viene sottoposto, a cui noi abbiamo risposto con il nostro sguardo, la parola lavoro non è mai citata.
Infatti, questo è un aspetto estremamente interessante. Sarà molto importante ascoltarvi quest'oggi alle 17 al Centro Sociale Il Pozzo. Siamo alle Piagge a Firenze, con il documento Il Nostro Sguardo, preparato proprio dai preti operai, che diventa strumento di lavoro per il cammino sinodale delle chiese che si sta svolgendo anche in Toscana e in Italia. Luigi Sonnenfeld, grazie davvero per essere stato con noi questa mattina e buona giornata.
Grazie a voi.
Con i REM ci avviamo alla conclusione del nostro spazio di approfondimento locale mattutino Newsline. Torneremo alle 12:45-47 in coda al GR di Popolare Network e poi nella versione serale di Newsline alle 18:15. Leggiamo dal televideo che si allarga anche in Canada al fronte delle proteste degli studenti universitari per chiedere la fine dell'offensiva israeliana nella striscia di Gaza. Proteste canadesi che arrivano mentre la polizia ha arrestato centinaia di persone nei campus statunitensi. Il bilancio delle vittime a Gaza si aggrava. Aggiornamenti naturalmente poi in network al collegamento con il GR di Milano.
GR di Milano che arriva tra pochi secondi, puntuale alle 9:30 anche per questo venerdì 3 maggio 2024. Restate con noi con la nostra programmazione e buon ascolto.
Tell Jimmy Tano, make it good for history spots.